Amen.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Madre della sapienza,
prega per noi.
Ho fatto un po' tardi perché stavamo sistemando le mascherine al computer che non funziona, l'aveva chiesto. Allora, come dicevo ieri, vorrei fare come una giornata di introduzione, no, a quel cammino che avevo previsto, per sottolineare questo elemento che io chiamo esperienza di rivelazione. Cioè, noi siamo abituati ad ascoltare le scritture, no? E qualche volta riusciamo anche a cogliere qualcosa, ma normalmente è come se non entrassimo mai in quel movimento di rivelazione che la scrittura comporta. È come se noi non gustassimo mai fino in fondo la promessa che la parola di Dio contiene per il nostro cuore. Allora, se prendete il capitolo 4 del libro del Deuteronomio, il capitolo 4, voi sapete che il libro del Deuteronomio raccoglie tre lunghi discorsi di Mosè al popolo fatti gli ultimi giorni della sua vita. Finito i discorsi, Mosè, che non può entrare nella terra promessa, muore, e poi con i libri di Giosuè, che continua, il popolo entra con Giosuè nella terra promessa. Noi, quando ascoltiamo questi discorsi, e soprattutto appunto faccio l'esempio del capitolo 4, è Mosè si rivolge alla sua gente e dice: voi avete partecipato a questo e a questo, voi avete visto questo, per esempio la rivelazione del Sinai, eccetera. Noi non ci accorgiamo che quando Mosè si esprime in questo modo, le persone che ha davanti non sono quelle che hanno visto, perché quelle sono tutti morti. Praticamente chi ascolta le parole di Mosè sono i figli, sono quelli che sono nati lungo il cammino, oppure erano piccoli. Allora tenete conto del valore di questa espressione. Per esempio, guardati e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto. Ma loro non hanno mica visto niente. Come mai? Allora Mosè dice così. O anche più avanti, no? Guardatevi dal dimenticare l'alleanza che il Signore vostro Dio ha stabilito con voi. Ma loro non hanno partecipato a questo evento. Allora, questa constatazione, che sembra ovvia, ma ha dei risvolti molto significativi per il nostro cuore. Allora, noi ascoltiamo la parola di Gesù. Noi di chi ci dobbiamo fidare? Di Gesù che parla o di chi ha trasmesso le parole di Gesù? No, non è una domanda da avere una risposta. È solo da attivare un atteggiamento del cuore. Per esempio, noi leggiamo una parola nel Vangelo, noi la accogliamo come autentica in base a che cosa? In base al fatto che è arrivata fino a noi, trasmessa di generazione in generazione. Cioè, ci fidiamo nella Chiesa. Senza fidarci della Chiesa, noi non potremmo garantire l'autenticità delle parole di Gesù. Allora, quello che gli apostoli dicono e loro hanno visto, trasmettono anche a noi, ma noi non l'abbiamo visto. È la stessa situazione del... Comunque andate con calma, prendetevi questo capitolo 4 del libro del Deuteronomio e leggetelo piano. Con questa immagine, tutte le volte che Mosè parla a loro dicendo avete visto, avete ascoltato, avete partecipato, voi intendete, oh, questi non hanno visto niente. Eppure, la forza di quello che è avvenuto, noi potremmo dire la grazia che ha investito, allora era il popolo di Israele, possiamo riferirci alla comunità ecclesiale, quindi alla Chiesa, la grazia che ha investito arriva fino a noi. Noi la sentiamo? Noi siamo pronti a goderla? Allora, pensate alla liturgia eucaristica, al momento prima della comunione. Voi sapete che il sacerdote dice quella preghiera non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E il sacerdote, mentre fa questa preghiera, è già tutto orientato alla comunione. Nel senso che subito dopo questa preghiera c'è poi l'agnello di Dio e beati coloro che sono invitati alla messa del Signore. Allora, la forza è lì dove noi spesso, come dire, impostando male le cose, poi non riusciamo a gustare niente. Allora, la nostra fede personale non parte dal fatto che io ho fede, parte dal fatto che la mia fede si allarga a coloro che con me credono, che con me hanno creduto. L'accento non è io credo, l'accento è posto, noi abbiamo creduto, in quel noi ci sono anch'io e anch'io posso godere della stessa fede. Invece noi facciamo più o meno, sia per un dato culturale, sia per anche l'evoluzione della nostra società, noi impostiamo troppo sul io credo, io devo credere, io sento, io devo sentire. E questo ci rovina un po', perché per molti aspetti noi non vediamo la grazia, noi non sentiamo l'azione della grazia. Eppure, nella fede della Chiesa, questo è vero anche per noi. Ecco, questo primo aspetto, no, dell'attenzione, noi dobbiamo ricordare non ciò che abbiamo visto, ma ciò che altri hanno visto anche per noi. E se noi stiamo legati a questi altri che hanno visto per noi, anche noi godiamo della stessa visione. Pensate alla preghiera del Padre Nostro. Ognuno di noi può dire Padre mio? Nessuno di noi. Eppure, guardate, tenete conto di questo. Se non è anche Padre vostro, che senso ha dire Padre nostro? Se non è anche mio, che senso ha dire che è il Padre nostro, io sarei tagliato fuori. Eppure io non posso arrivare a dire Padre mio se non in quel nostro. Allora anche qui tenete conto, se io posso dire Padre nostro è perché accolgo la rivelazione che fa Gesù. Quando io dico, nella tradizione cristiana, se io dico Dio, non alludo più all'essere supremo che ha creato il cielo e la terra, a un essere assoluto, no. Dico semplicemente, ma potentemente, il Padre del Signore Gesù Cristo. Quando noi da cristiani diciamo Dio ha creato, Dio ha fatto, Dio ha concesso, è il Padre di Gesù. Allora, o noi accogliamo la rivelazione che porta Gesù, o noi accogliamo Lui per entrare nella rivelazione che ci porta, e allora anche per noi il Padre suo diventa Padre nostro, se no è più un desiderio che proclamiamo, ma mai una realtà voluta. Allora, tutto quello che Gesù dice, tutto quello che Gesù fa, è in funzione del metterci a parte dei suoi segreti. E i suoi segreti non sono altro che rivelare quanto è grande l'amore del Padre per noi. Ma questo per noi non è mai la prima cosa che ci interessa, tanto che noi facciamo fatica a percepire nelle parole che Gesù annuncia la promessa di vita per il nostro cuore. Pensate alla cosa più semplice. Allora, tutti noi proclamiamo tranquillamente che il perdono è significativo dell'esperienza della conoscenza del Signore. Quando una sorella ci pesta i piedi, noi siamo dentro questa conoscenza del Signore? Oppure subito, perché? Come ti permetti? E avanti, no? Con tutti i... Allora, quando noi reagiamo male in un momento di offesa, cosa leggete voi nel vostro cuore? Che siete cattivi? No, di sicuro. Eppure, potete godere della visione di Dio se vi arrabbiate e vi vendicate? Allora, quando il cuore, no, è pronto all'ira, diciamo, e alla vendetta, perché ci sono mille forme di vendetta, no? Non vuol dire che il cuore è cattivo, vuol dire che il cuore è vuoto, vuol dire che il cuore non ha mai goduto. Perché se un cuore gode, non teme più l'offesa. Allora, la provvidenza di Dio, quando ci fa subire un'offesa e noi siamo arrabbiati, è come se si dicesse, vedi, per quanto tu vuoi rivendicare il tuo diritto, tu resti sempre vuoto. O accogli il dono che viene da me, e allora tu potrai avere il cuore pieno e allargarlo al tuo fratello, se no costantemente ti troverai a desiderare me, ma a non godermi mai. Per cui resterai solo e quando c'è l'offesa tu ti ribellerai. Ed è sempre così. Con la testa, lo sappiamo, ma nella pratica noi siamo lontani 50.000 chilometri. Allora, tutta la fatica di uno sforzo spirituale che ci accompagna nella vita è tesa a far sì che il nostro cuore non dipenda mai da niente e da nessuno, ma solo dal dono di Dio. Non so se voi sapete, vediamo un po' se leggete i Vangeli, vediamo. Nei Vangeli è detto che Gesù dà tre doni. Se li dà lui, nessuno ce li può rapire. Quali sono? Coraggio. No.
Gioia.
Uno è la gioia.
L'amore.
No, l'amore non è mai, non è mai menzionato in quel modo.
Gioia,
la pace.
La pace.
La pace. Il terzo non arriva mai nessuno.
Perdono,
grazie. No. No. È la libertà. Se il figlio vi fa liberi, sarete liberi da me. Beh, tenete conto, se di questi tre doni voi ne avete in verità uno, avete anche gli altri due. Faccio un esempio. Io ricevo la pace e poi sono intristito perché uno mi ha schiacciato un piede, quindi io dipendo dalla malizia dell'altro. La pace la conserverò?
No.
Oppure, io sono libero, però musone, faccio sempre le cose che voglio, ma ho un muso lungo un chilometro. La pace la godrò?
No.
È così nella vita. Allora, la pace, la gioia e la libertà stanno insieme. Ma stanno insieme relativamente al fatto che è Gesù che ce li concede. Quindi stanno insieme relativamente al fatto che il nostro cuore accoglie la rivelazione di Gesù, sia di quello che dice, sia di quello che è. Appena noi ci apriamo a Lui, nel senso di come dire, essere accompagnati a godere. Guardate che è una strada piuttosto lunga, eh? Guardate gli apostoli, hanno impiegato molti anni a entrare in questa prospettiva. Ma man mano che noi ci apriamo al Signore Gesù, noi accogliamo questi tre doni. Allora potete leggere anche in questo modo. Tutte le volte che noi la pace la perdiamo, tutte le volte che la gioia non abita più il nostro cuore, tutte le volte che subiamo ricatti oppure ricattiamo qualcuno, negli affetti siamo bravissimi, voi donne poi ancora di più, vuol dire che il nostro cuore non si è aperto alla rivelazione di Dio. Se non si apre a questa rivelazione, lo scotto da pagare è che si sentirà solo, e chi è solo fa pagare ad altri il peso della sua solitudine. Punto. Tirate fuori tutte le motivazioni che volete, non mi interessano più. Voi potete avere 100 ragioni buone per essere intristiti e per offendere, 100 ragioni o 1.000 o 1.000.000 di ragioni non valgono una goccia di gioia che viene da Dio. Voi potete avanzare, ma io ho diritto che, ho ragione per, ho ragioni da vendere, siete voi ad avere la testa rotta. È come fare quando si fa un incidente, no? Uno dice, ho ragione, e poi va al cimitero, o all'ospedale. Meglio non avere ragione, ma cavarsela. Allora, tutto il nostro procedere spirituale è legato al fatto che il nostro cuore si deve come aprire alla rivelazione di Gesù e ai suoi doni. Tutto ciò che contrasta questo, tutto ciò che impedisce questo, e alla fine vuol dire tutto ciò che impedisce al nostro cuore di godere della grazia del Signore, che è amore per noi, viene dal maligno. Cioè, condividiamo col maligno la sua gelosia. Ed è per questo che quando uno riceve un'offesa, sempre diritto di lesa maestà, come vi permettete, io che è un mio figlio, è avanti di questo passo. Ora, quando noi ecco impariamo ad ascoltare la parola, impariamo a stare sulla parola di Dio, quello che dicevo stamattina, a custodire e meditare, tenere al caldo e far rimbalzare, fino al punto da neanche più distinguere quali sono i vostri pensieri e quelli della parola di Dio. Noi invece sappiamo distinguere bene i pensieri nostri da quelli della parola. Ma si deve come costruire un tessuto unico, no? In modo che anche, ma questo sarà più avanti, anche le nostre reazioni siano come derivano, come sono rivelate dall'umanità di Gesù. Ecco, tutto questo serve da antecedente rispetto a tutte le cose che poi dirò nel nostro percorso. C'è un passo che può riassumere queste osservazioni che ho elencato e tenetelo come una specie di invocazione costante da rivolgere al Signore. È preso dalla lettera agli Efesini. Allora, io ho preso la Bibbia lì nella camera, non è quella secondo la nuova traduzione, però più o meno il testo è quello. Voi leggetela nella nuova versione, no? Allora, è al capitolo primo, versetti 17-19. Allora, è l'invito che fa Paolo, no? Allora, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, come ho accennato prima, uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui, che significa per una più profonda conoscenza dell'amore che Lui ha per noi, testimoniato in Gesù. E poi allarga questa invocazione con possa Egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria. Allora, l'invito è che possiamo essere illuminati. Pensate, un uomo che è schiavo può avere gli occhi limpidi? Un uomo che è angosciato esprime limpidezza, esprime luminosità? Un uomo che al muso lungo può esprimere luminosità? Allora, gli occhi luminosi, che sono quelli che rivelano l'atteggiamento di benevolenza del cuore, sono come dire, dipendono da quei tre doni: libertà, pace e gioia, che sono collegati all'apertura del cuore rispetto alla rivelazione che Gesù fa, rispetto al mistero della sua persona che rivela a noi la grandezza dell'amore di Dio. Per noi, non per me, per noi. Ecco, questo vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Per fare un piccolo commento, voi avete in mente, no, ancora le letture di ieri, no? E gli apostoli che sono inviati a due, e non so se voi avete notato, se leggete il passo nel brano di Matteo, nel brano parallelo di Matteo, la cosa è ancora più evidente, nel senso che Gesù, quando manda i suoi apostoli, in generale dice: da loro il potere sugli spiriti impuri. Non so cosa voi intendete, io poi vi dico quello che intendo. E poi, cosa che lascia sgomenti, dà delle ingiunzioni. Dice: scacciate i demoni, guarite i malati, risuscitate i morti e sanate i lebbrosi. C'è qualcuno che può avere questo potere? Allora, perché Gesù comanda queste cose? Per comprendere, bisogna riferirsi a quel adatto potere sugli spiriti impuri. Chi sono gli spiriti impuri? Adesso non è difficile. È il maligno. Ma qual è l'opera del maligno? È quella, fondamentalmente, è quella di illudere il cuore degli uomini che fuori dell'amore di Dio possono trovare felicità. Noi siamo immersi fino al collo in questa illusione. Non in senso generale. Uno dice, cioè, abbiamo scelto di fare questa vita, immaginiamo che, insomma, non è che si può, come dire, godere la vita diversamente. Ma appena uno ci tocca il piedino o il ditino, noi, trac! E allora, dov'è questa esperienza dell'amore del Signore? Dove deve finire? Allora, vuol dire che il nostro cuore è ancora sotto il dominio degli spiriti impuri. Spiriti impuri o spiriti cattivi è la stessa cosa, ma non è la cattiveria come tale, è ciò che impedisce al nostro cuore di poter godere l'amore di Dio, non solo per noi, ma per tutti. Per cui, se io, diciamo così, penso a me stesso, anche nel bene, penso a me stesso, e non mi allargo a stare solidale con chi è vicino a me, io non accolgo l'amore di Dio per i suoi figli. E Dio non si fa comprare. Quindi o si accoglie l'amore suo per tutti, nei quali ci sono anch'io, ma se io voglio conquistarlo per me, ricordate, non avete soldi sufficienti. Per quanti miliardari siate, non avete soldi sufficienti. Non ci sono soldi sufficienti. Allora, quel ha dato loro potere sugli spiriti impuri, abbinato a quelle ingiunzioni, risuscitati morti. Nessun uomo ha questo potere. Allude una cosa specifica. Pensate all'altro brano: aveste fede come un grande lino di senape. Potreste dire a questo gelso: sradicati e gettati in mare e avverrà. A Gesù non interessa far vedere che è capace di fare qualcosa di miracoloso. Queste sono le nostre stupide fantasie. Quell'esempio rivela la natura del nostro cuore quando si tratta di perdonare. A livello istintivo, perdonare sarebbe come dire a una pianta: sradicati. Si sradica la pianta, mettetevi in coro davanti al pino, invocate, si sradica. Non vi si può. Allora l'allusione è: ma se tu accogli il perdono di Dio, allora quando si tratterà a tua volta di perdonare, non farai che estendere la sovrabbondanza del dono ricevuto. E a livello umano, anche se è come dire a un gesso sradicati e gettati in mare e non avviene, a livello spirituale, a livello divino, è esattamente quella verità che viene indicata. Ma tutto sta a l'abbiamo accolto il perdono di Dio. L'abbiamo accolto in sovrabbondanza, in modo da non dipendere mai da nessuno, in modo da non essere impediti da quegli spiriti impuri di custodire la pace, la gioia e la libertà che viene dal suo perdono. Allora, quando Gesù prega di mandare operai, no? Perché la messa è grande, mandare operai, pensate tutto il discorso che noi facciamo per le vocazioni, se valeva già ai tempi di Gesù, varrà anche adesso. Dove è tutto questo dramma allora di adesso? Se già ai tempi di Gesù era così, vuol dire che noi siamo fuori di quella rivelazione. Quando Gesù prega, prega avendo detto ai suoi apostoli: voi avete questo potere, vi mando due a due perché gli altri si rendano conto che ormai questo potere agisce nella vostra vita. Sarebbe il discorso che se io annuncio la bontà del Padre e io non la faccio vedere con i miei fratelli, che senso ha parlare? Allora, due a due vuol dire che la vita degli apostoli già deve testimoniare l'efficacia dell'aver accolto la pace di Dio, e allora può annunciarla. E l'annuncia appunto che se anche uno non l'accoglie, lui dice: scuotete la polvere, non è fare una ripicca, andate a farvi benedire che vado da un'altra parte. No, è come dire: voi avete il potere di rifiutare la pace, ma non avete il potere di fermarla, perché a noi resta e verrà annunciata ad altri. E se altri accoglieranno questa pace e a noi continua a restare questa pace, è perché anche voi domani la possiate desiderare. Resta ancora vostra eredità. L'apostolo di cui Gesù prega manda a operare è esattamente quello che, avendo accolto la pace di Dio, non è più fermato da niente e da nessuno. Di questi apostoli il mondo ha bisogno. E non sono solo gli apostoli. Ogni testimonianza di sequela di Gesù comporta questa missione. La pace che noi godiamo è a tal punto significativa da inglobare le offese che riceviamo? È a tal punto significativa da riempire il nostro cuore e far sì che non dipenda da nient'altro? Se no, cosa annunciamo? Allora, quel scuotere la polvere che aveva l'allusione, voi sapete che quando facevano i pellegrinaggi, gli ebrei, e andavano a Gerusalemme venendo da territori pagani, prima di entrare nella terra promessa, si scuotevano la polvere per non contaminare la terra promessa, no? La terra di Israele. Allora, questa immagine dello scuotere la polvere allude a quello che dicevo prima. Come dire, se uno mi offende e io reagisco male, io accolgo la polvere della terra pagana. Se invece io scuoto, custodisco la terra santa per me e per l'altro. Ma noi siamo distanti 50.000 chilometri dal vivere così. E proprio perché siamo distanti da questo vivere, non siamo né pacifici, né gioiosi e neanche liberi. Perdonate se ritorno, ma la dimensione di fondo resta questa. Ancora un po' di tempo, no? O basta? Ho già stufato?
No.
Ancora 10 minuti. Allora, il primo modo di aprire la strada al nostro cuore perché possa accorgersi di questa rivelazione è quello di imparare a percepire i sentimenti di Gesù. Allora, nel passo di Matteo, quando si annuncia, siamo a Matteo 9, 36 e poi i versetti successivi, no? Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione. Ora, la compassione è come la sorgente dalla quale Gesù pesca la forza delle sue parole e dei suoi gesti. Quella compassione è proprio quello che rivela lo scopo della sua venuta in mezzo a noi. Non so se voi, per esempio, doveste spiegare a chi non è cristiano quale sia lo scopo della venuta di Dio in mezzo a noi, quindi del fatto che Dio prenda un corpo, viva come noi, con noi, fino a subire la morte e quel tipo di morte. Come spieghereste? Il Vangelo di Giovanni dà due ragioni di fondo. Uno è annunciata nel discorso che Gesù fa con Nicodemo, e uno è annunciato da Caifa poco prima della passione di Gesù. Allora, la prima ragione la esprime direttamente Gesù parlando con Nicodemo, perché sta parlando del figlio dell'uomo che verrà innalzato, e dice: il figlio dell'uomo è inviato per mostrare quanto è grande l'amore di Dio per i suoi figli. Quindi la ragione della venuta di Gesù in mezzo a noi è per mostrare quanto è grande l'amore di Dio per noi. Alla fine del suo percorso terreno, dà la seconda ragione. E la cosa straordinaria è che l'Evangelista la legge sulle labbra di chi sta in qualche modo, direi così, garantendo la giustizia di un'esecuzione. Caifa fa questo ragionamento, temendo una sollevazione e l'intervento del potere romano, dice: è meglio che un uomo solo muoia. Lo dice in ragione del convalidare la sua decisione di mettere a morte Gesù. Ma l'Evangelista, guardate che noi non siamo abituati a leggere le cose così, dobbiamo impararle proprio dalla rivelazione della parola di Dio. Lui dice: siccome Caifa è sommo sacerdote, come tale ha fatto una profezia. Da un punto di vista umano è una osservazione cinica, meglio tagliare la testa a uno e salvare gli altri, che di per sé non è eticamente buono, quindi è una osservazione cinica. Dal punto di vista invece che lui è sommo sacerdote, questa espressione può essere interpretata in funzione di una rivelazione. E l'Evangelista commenta non che Gesù morirà, non per il popolo soltanto, ma per i figli di Dio dispersi. Quando verrà inviato lo Spirito Santo, a che scopo viene inviato? Per riunire i figli di Dio dispersi, cioè per formare di nuovo un'unica famiglia di Dio. Quando noi invochiamo lo Spirito Santo nella liturgia eucaristica, cosa chiediamo? Due volte lo invochiamo. La prima? Tutti i giorni alla messa, Allora invochiamo lo Spirito Santo perché la sua potenza trasforma pane e il vino nel corpo e sangue di Gesù. Quindi è l'invocazione dell'energia, non solo santificatrice, ma trasformatrice di Dio, perché quel pane e quel vino che abbiamo offerto diventano il corpo e il sangue di Gesù, che però, una volta trasformati, di nuovo ci vengono donati dalla comunione. Dopo la consacrazione si invoca un'altra volta lo Spirito Santo. Per che motivo? Per essere un cuor solo e un'anima sola. Il che significa? Quel pane e vino trasformati nel corpo e sangue di Gesù, che ci vengono ridonati in questo movimento di riunire i figli di Dio dispersi. Ogni movimento esteriore o interiore che non si inserisce in questa direzione proviene dallo spirito impuro, proviene dal maligno. Allora provate a dedurre, tutte le volte che noi difendiamo noi stessi per salvare noi stessi e accusiamo qualcuno, siamo nel movimento di riunire i figli di Dio dispersi?
No.
E perché lo facciamo? E perché lo facciamo? Allora, è perché non ci siamo mai aperti a questo mistero della figura di Gesù che è inviato e per mostrare quanto è grande l'amore di Dio e per riunire i figli di Dio dispersi. Di nuovo, quando noi agiamo fuori da questo movimento, noi riveliamo quanto il nostro cuore è vuoto, quanto è solo. Di per sé, quando noi facciamo così, non è che diventiamo contenti, eh? Eppure continuiamo. Allora, la provvidenza di Dio fa sì che quando noi siamo fuori da questo movimento, noi siamo tristi, angosciati e schiavi. E fin tanto che non ci accorgiamo di questo, Dio ci lascia questi effetti. Ma è perché impariamo a riconoscere che, perché non cercare presso Dio, Lui che è capace di dare quello che desideriamo e che cerchiamo, perché cerchiamo fuori? Fintanto che il nostro cuore non si converte a questo, vuol dire che resta solo, non ha ancora accolto la rivelazione di Gesù e non gode i segreti di Dio. Allora quel beati voi che, pur essendo battezzati, religiosi, quanti anni di... non conta niente, perché tutto questo vale se è un'apertura al mistero della persona di Gesù, alla capacità di accogliere i suoi doni che sono in funzione di mostrare quanto è grande l'amore di Dio per noi e il fatto che tutti siamo chiamati alla stessa mensa. Allora, quando noi dobbiamo giudicare tutto quello che si muove nel nostro cuore, non state mai nella piccola cosa che vi riguarda, il singolo evento, no? Il singolo problema, la singola arrabbiatura, la singola persona con la quale, ma state sempre a questa dimensione più grande dove i nostri singoli eventi sono immersi. Se voi state alla cosa più grande, a poco il cuore, come dire, si allarga e non ha bisogno di far valere le sue ragioni. Meno le fa valere, più trova la ragione della sua pace, della sua gioia e della sua libertà. Provare per credere. Non c'è ragionamento che convinca. Il primo E il primo invito che faccio è che anche quando noi ascoltiamo una parola, non leggete subito che cosa ha da dirmi, che cosa vuol dire. È come se doveste intuire da che cuore viene, da che sentimento procede. È come quando si parla anche tra di noi, no? Se io sono sempre arrabbiato con lei, quando lei dovesse farmi una confidenza, sono pronto ad accoglierla con bontà?
No.
Se per lui invece c'è un bel legame, la volta che la vedo anche arrabbiata, non sono anche disposto ad accoglierla lo stesso? Allora, è uguale con la nostra anima. Se noi non cogliamo i sentimenti profondi di Gesù con il quale lui parla, quando ci dice delle cose, se voi andate subito alle cose che dice, spessissimo interpretate male. Spessissimo non cogliete affatto quello che vi viene comunicato. Perché non avete accolto quella regione, diciamo, quella sorgente da cui quella parola proviene. E questo è imparare come no a leggere, ad ascoltare la scrittura da parte del cuore che si apre a noi nel dirci quelle cose. Ma noi dobbiamo sentire il cuore che si apre, non la singola cosa che ci viene detta. Man mano che ci abituiamo a questo, e guardate che tutta la liturgia della Chiesa è tesa a questo. Poi vi farò vedere tante volte negli esempi, io citerò un passo dalla scrittura, vi farò vedere come viene celebrato nella liturgia e vi rendete conto che non è mai quella piccola cosa che viene illustrata, ma è un grande movimento che viene da Dio e investe noi, che può aprire anche la nostra intelligenza a cogliere quello che il Signore vuol comunicarci. E questo movimento, a questo movimento noi ci dobbiamo predisporre, che poi è tutto il mistero della preghiera. La preghiera non è una pratica di cose buone. La preghiera è accesso ai segreti di Dio con il cuore che gode dei suoi doni, pronto a difenderli oltre la sua faccia. Come a dire, non è importante che gli altri riconoscano la mia bella faccia, è importante che in questo mondo splenda il segreto di Dio per tutti, e può splendere da ciascun nostro cuore. Questa è la cosa bella. E dal punto di vista ecclesiale, la vita religiosa o ha questo di significativo, se no potete fare tutte le opere buone che volete, tra un po' vi cacceranno da tutte queste cose buone che fate, che lo faranno altri. Ma non si può sottrarre al mondo questo principio di splendore che viene dalla rivelazione di Gesù, che ha portato la sua pace, la sua gioia, la sua libertà, di cui il mondo ha bisogno, oltre le opere che facciamo. Adesso mi fermo qua e poi continueremo.
Grazie.